Ma sì, però ci ha detto quello che già sapevamo, cioè io non sono sorpreso che il Napoli abbia vinto, l'ho detto, l'ho scritto tante volte, secondo me il Napoli, c'era un po' troppo pessimismo intorno al Napoli, c'erano troppe critiche, c'erano troppi funerali, per citare insomma il tema del morto che aveva tirato fuori Antonio Conte dopo Bologna, nei confronti di una squadra che sì ha avuto qualche battuta a vuoto, soprattutto in Champions, ma poi in campionato alla fine lì, attaccata insieme alle altre, nonostante i tantissimi infortuni pesanti che ha avuto, e poi in queste partite la storia ci dice, perché negli ultimi 10 anni è sempre stato così, che difficilmente Antonio Conte sbaglia quando vede un trofeo all'orizzonte, è stato così per i tanti scudetti che ha vinto, a Napoli, all'Inter, alla Juve, ed è stato così anche in questa Supercoppa, dove il Napoli non ha sbagliato una partita, 2-0 secco meritato al Milan, 2-0 secco meritato anche al Bologna, insomma ha dimostrato di essere la più forte di questo mini torneo e ha vinto meritatamente un trofeo che comunque insomma non è un trofeo tra i più importanti ovviamente, ma fa sempre piacere vincere e allargare la bacheca, e soprattutto come ha detto anche il presidente De Laurentiis, era dai tempi di Maradona che il Napoli non vinceva scudetto e Supercoppa italiana nello stesso anno, quindi sicuramente può essere un buon viatico in vista poi della lotta scudetto, e che quello rimane il grande obiettivo del Napoli di quest'anno, vincere lo scudetto per 2 anni di fila, cosa mai riuscita neanche ai tempi di Re Diego.
Eh sì, io saluto con grande piacere Niccolò Schira, che conosco da una 15 anni forse, mi viene da dire, da quando iniziamo a bazzicare un po' gli alberghi milanesi, caro Niccolò, in cerca di notizie. Niccolò ora affermatissimo esperto di mercato, non perché è collegato con noi, ma veramente punto di riferimento tra i più bravi in assoluto. E quindi Niccolò, apro al tema ovviamente mercato, anche oggi hai fatto insomma diversi aggiornamenti importanti che abbiamo anche riportato su tutto Napoli, insomma si inizia a muovere qualcosina, è chiaro che forse rischia di essere un mercato un po' farraginoso perché c'è la problematica delle liste, vediamo, c'è questa situazione della commissione, non so se puoi dirci qualcosa di più preciso, perché Bellinazzo proprio a Radio Tutto Napoli ci parlava della possibilità anche di un blocco soft, che è un po' paradossale per una società che ha 200 sì. milioni di utili accantonati a bilancio, che però per l'anno corrente, quello senza Champions League, rischia di essere un pochino corto, e però poi delle necessità ci sono, il centrocampista, anche se poi il Napoli ha cambiato anche modulo, quindi potrebbe forse anche cambiare qualcosina, insomma tante cose da aggiornare.
Sì, assolutamente, ma aspetto comunque un gennaio in qualche modo col Napoli protagonista, paradossale come dicevi tu per tanti aspetti, se vogliamo anche quello tecnico, perché per me comunque il Napoli è una squadra forte, che aveva lavorato bene anche nelle scorse sessioni di mercato, ma gli infortuni impongono comunque delle riflessioni, impongono secondo me un intervento a metà campo, che sarebbe a mio modo di vedere stato comunque necessario, perché Anguissa sarebbe andato comunque in Coppa d'Africa e quindi comunque c'era un'incognita relativa poi al ritorno del camerunense, che magari poteva tornare stanco, svuotato di energie da quella competizione, poi si è fatto male ovviamente, quindi, e poi come tipo di caratteristiche secondo me nella rosa del Napoli comunque manca un alter ego, manca un vice Anguissa, quindi quella secondo me rimane una pedina che il Napoli cercherà di prendere, non è un mistero, se ne parla da tanto tempo, Kobbie Mainoo nel Manchester United piace molto perché è un giocatore che sa fare le due fasi, che ha fisicità, centrocampista moderno, giovane, classe 2005, quindi per rispondere alla tua domanda non occuperebbe posto in lista, che è un fattore questo da non trascurare, perché il Napoli ha le liste piene, col rientro di Lukaku deve uscire qualcuno, può uscire Mazzocchi per la questione liste che piace a Sassuolo e Parma, vedremo se saranno due soluzioni eventualmente di gradimento del terzino campano e se riusciranno magari a convincerlo. Dopodiché i tre giovani talentini che al Napoli stanno giocando poco e credo che per motivi diversi siano tutti destinati ad andare a fare esperienze in prestito, ci sono tante richieste per Luca Marianucci, c'è la Cremonese in grande pressing, c'è il Cagliari e lì ci può essere un incasso di mercato, perché se il Cagliari dà Luperto alla Cremonese allora prende Marianucci, altrimenti Marianucci può andare a Cremona, c'è forte anche il Toro, ma il Toro non vorrebbe fare prestito secco, il Napoli invece su Marianucci crede e quindi vuol darlo solo in prestito per 6 mesi senza alcun diritto di riscatto al momento. Più defilato il Genoa, su Vergara ci sono vari interessamenti, tra cui lo stesso Cagliari, che non è un mistero, ha col Napoli ottimi rapporti, vedi le operazioni Caprile, vedi l'operazione sì. Gaetano condotte insomma nelle ultime sessioni di mercato, un canale importante quello che hanno le due società. Per Ambrosino secondo me è destinato ad accendersi anche per lui un po' il mercato, perché comunque sia un altro ragazzo che ha giocato poco, tra l'altro con il ritorno di Lukaku gli spazi si riducono ulteriormente davanti, quindi secondo me per lui sarebbe interessante andare di nuovo a giocare. In B c'è solo l'imbarazzo della scelta, mi risulta che 5-6 società importanti di B abbiano già chiamato, però è chiaro che forse l'ideale per lui, per il Napoli stesso, sarebbe trovare magari una piccola di Serie A che gli permetta di fare esperienza al piano di sopra dopo che l'ha già fatta in B negli ultimi due anni.
Nicolò, invece per quanto riguarda Lucca, di cui anche ci hai parlato, si parla, o meglio, scrivi proprio tu sul tuo profilo X che dal 3 febbraio scatterebbe l'obbligo di riscatto al primo punto guadagnato dal Napoli, e intanto ci sono diverse squadre che hanno chiesto il prestito. Com'è la sua situazione ad oggi?
Ma la situazione per Lucca è da seguire, nel senso che lui vuole giocare di più e credo che faccia fatica in questo momento, l'ha detto anche un po' ieri Giovanni Manna nel prepartita a Mediaset, fa fatica secondo me a giocare, e Højlund sta facendo benissimo, rientrerà Lukaku che è un giocatore fantastico di altissimo livello e sapete anche poi quanto è importante Lukaku per Antonio Conte, quindi insomma la vedo complicata per Lucca, però ho specificato la storia del riscatto e che c'erano tante voci, mi sembrava che il riscatto fosse in dubbio, no, il riscatto è cioè garantito, è un'operazione per il bilancio fatta sul prossimo bilancio perché è prestito con obbligo, ma in realtà il Napoli quando l'ha preso l'ha comprato perché il primo punto, cioè magari non lo ottieni alla prima partita, ti va male neanche alla seconda, ma almeno alla terza un punto lo fa il Napoli dal 3 febbraio in poi, cioè è impossibile pensare che quel parametro non accada, quindi di fatto è un acquisto garantito.
Ma quindi tecnicamente, Nicolò, no, perché è importante questo chiarimento che tu hai fornito proprio quest'oggi, perché in tanti, anche esperti di mercato, senza voler criticare alcuno, insomma, però dicevano, però il Napoli non può darlo perché poi dovrebbe prima anticipare l'obbligo di riscatto. Invece poi il Napoli invece alla fine diciamo che sarebbe già suo, quindi
sì,
con questo
ma
punto.
Infatti allora burocraticamente non lo è, quindi comunque sia tu devi in qualche modo metterti d'accordo con l'Udinese perché formalmente questo obbligo scatta dal 3 di febbraio in poi e quindi il mercato è più del 2 di febbraio, quest'anno alle ore 20 a Milano, e quindi ovviamente sempre allo Sheraton San Siro, salvo colpi di scena, ma verrà ufficializzata nelle prossime ore, dovrebbe essere ancora quella la location, e quindi è chiaro che ovviamente tu devi parlare con l'Udinese, però l'Udinese non è che con questo riscatto in discussione, non è che dici è legato al fatto che lui giochi 20 partite, allora se va via salta tra virgolette il riscatto è semi garantito, è praticamente blindato, quindi o si fa una triangolazione per cui poi l'Udinese dà il nulla osta, oppure tecnicamente quando si parla di riscatto anticipato il Napoli dovrebbe impegnarsi con l'Udinese a riscattarlo, esempio, il 19 di gennaio per poi darlo in prestito il 20 a un altro club piuttosto che il 3 febbraio, però stiamo parlando di 10 giorni, 15 giorni, 20 giorni.
Sì, sì, oppure se viene acquistato da una nuova società, che all'Udinese quei soldi poi vengano, la parte restante, che vengano dati dal Napoli o da un altro, cioè mi sembra quello poi un dettaglio,
sì,
anche
no,
perché sono,
chiaro,
buoni, sono buoni i rapporti tra le parti.
Assolutamente, sono molto buoni, non credo che in questo momento, vista la prima parte, diciamo non esaltante, ci sia qualcuno che vada a comprare Lucca.
No, la fila sicuramente non c'è.
Esatto,
non c'è.
Quindi ecco perché dicevo un falso problema, quello dell'obbligo di riscatto, perché alla fine Napoli fondamentalmente lo presterebbe, quindi lì si tratta di qualcuno che paghi il prestito oneroso, anche per permettere al Napoli di recuperare qualche milioncino, visto che comunque Napoli ha speso anche soldi veri per il prestito.
Sì, 9 milioni addirittura.
Esatto, quindi per 6 mesi sarebbero 4,5, metti che va via fine gennaio sono un po' meno di 4, magari arriva qualcuno che ti fa il prestito oneroso, copre l'ingaggio, per questa stagione sportiva hai fatto 0-0 da un punto di vista finanziario, dopodiché da un punto di vista tecnico con l'Udinese ti puoi mettere d'accordo, perché è vero che formalmente l'obbligo di riscatto è dal 3 di febbraio in poi, ma non è in discussione, quindi diciamo che insomma si può trovare una quadra, più che altro interesse di tutti far sì che Lucca in qualche modo si rilanci, perché se già gioca poco adesso e torna Lukaku,
esatto,
parliamoci chiaro, il campo lo vede molto molto poco. Se poi ovviamente facciano riscongiure il tipo di Napoli, Napoli in Champions non dovesse andare molto avanti, a quel punto è chiaro che Lucca il campo lo vedrebbe ancora meno, perché poi le scelte di fatto sarebbero quasi obbligate giocando una partita a settimana in campionato. E quindi la mia idea è quello che insomma un po' anche raccolto parlando con un po' tutte le parti in causa, è che alla fine se ci fosse una soluzione interessante per il prestito si cercherebbe una quadra in modo che tutti avrebbero le loro garanzie contrattuali, sì, come è normale che sia, ma è quella la strada ideale per tutti, perché tanto Udinese i soldi li prende, se li prende poi il 18 di gennaio o il 4 di febbraio cambia relativamente.
Sì, anche perché lui, Nicolò, sta vivendo pure un pochino male forse questa situazione, non riesce a incidere neanche in quei pochi minuti, perché poi insomma non tutti hanno lo stesso approccio a questa situazione di subentrante, c'è chi magari come il Ciolito, che ne so, in 10 minuti riesce a mostrare un atteggiamento, lui mi sembra un pochino soffrirla invece. Però so che non hai tantissimo tempo, ti chiedo solo un'ultima cosa velocissima su Højlund, anche perché hai seguito tutte le varie vicende estive, anche da vicino segui le milanesi, quindi questa sliding doors che ha riguardato il Milan, cioè fa capire anche forse che il Napoli in questo momento a livello economico ha qualcosa in più, molto in più forse rispetto al Milan, che forse proponeva il prestito in una fase iniziale, correggimi se sbaglio.
Il Milan ha un po' traccheggiato sicuramente su Højlund, cercava delle condizioni al ribasso, al risparmio, ma se vogliamo anche adesso su Zirzé, che la Roma si chiude Zirzé, il Milan poi ha preso Fulkrug molto low cost, quindi è chiaro che la dice lunga sulle capacità oggi di investimento, anche le volontà, perché poi non penso che il Milan poi in realtà i soldi li ha spesi male per Nkunku, quindi la vera sliding doors del Milan è il Milan non voleva spendere su Højlund, poi alla fine 10 giorni dopo spende per Nkunku, non spende gli stessi soldi ma quasi, ma il campo ci ha detto che Højlund oggi è un fattore determinante del Napoli e avrebbe fatto comodo anche al Milan, che infatti poi ha preso Fulcro, ma comunque il centravanti in questo momento non ce l'ha.
Il colpo di Nkunku, Niccolò, secondo me è anche un po' un colpo di frustrazione, se vuoi, del Milan, che non riuscì a chiudere Højlund. Però io volevo chiederti anche un altro aspetto,
però colpo dovuto a che insomma un fondo amico probabilmente, ora poi Nicolò sa benissimo, magari anche nei rapporti alla fine,
cioè, sicuramente quello può aver inciso, però se non è proprio in Nkunku è un'operazione sbagliata da un punto di vista tecnico, che tu cerchi un centravanti, prendi uno che non è un centravanti, che può essere una riserva di Leao, ma esatto, è molto costosa come riserva.
I nostri amici su questa sliding doors Højlund, i nostri comuni amici Vitiello, Mazzara di Milan News, disperati su questa sliding doors dell'estate, Højlund Nkunku.
Perché oggettivamente è una sliding doors che magari poi a fine stagione può determinare anche un esito di un campionato. Come l'anno scorso la sliding doors che avevo raccontato, tra l'altro anche per fortuna in prima persona, il 12 agosto, Brescianini-McTominay. Perché poi alla fine ci sono queste sliding doors nel mercato, nel bene o nel male, e se vuoi questa sliding doors, per chiudere il discorso Lucca, ha segnato anche un po' l'avventura di Lucca. Perché secondo me Lucca pensava di essere il titolare fisso nel momento in cui si fa male Lukaku,
esatto,
vedi la società che, parliamoci chiaro, non si fida, perché se credeva al 100% in Lucca non andava a prendere Højlund, va a prendere Højlund, che è un giocatore probabilmente anche più forte di Lucca, anzi togliamo anche probabilmente, più forte di Lucca, lo paghi anche tanto perché è un'operazione complessivamente da 50 milioni, 6 più 44, è chiaro che secondo me lì psicologicamente lui ha preso una botta pesante. Poi come hai detto tu, magari di carattere non è quello che entra satanato gli ultimi 10 minuti, è stato anche sfortunato perché Udine in realtà poi è entrato bene, ha preso il palo, magari avesse fatto gol oggi avremmo detto vedi Luca è entrato, ha fatto gol, può essere l'arma in più, e calcio vive anche poi di queste situazioni, palo dentro, palo fuori, che cambiano magari un po' i destini di giocatore e allenatore.
Niccolò, prima di salutarti volevo farti soltanto una piccola domanda al volo. Secondo te il Napoli, non so se in questa sessione di mercato di gennaio, ecco, oppure nel mercato estivo, potrebbe arrivare un calciatore alla De Bruyne? Secondo te, mi viene in mente in questo momento Mohamed Salah, faccio un nome così a caso, ti faccio un esempio proprio per darti una dimensione di quella che è la caratura di un colpo che potrebbe arrivare, proprio un nuovo calciatore che potrebbe indossare la maglia azzurra.
I colpi ci possono sempre stare, io credo però, e poi lì c'è Antonio che lo può Pirlo può oggettivamente confermare seguendo lui il Napoli H24 tutti i giorni. La storia del Napoli dice che i colpi che hanno più funzionato sono quelli tra virgolette emergenti, giocatori giovani, affamati, che a Napoli poi sono diventati dei campionissimi, o giocatori magari forti che in qualche modo, vedi di Higuaín di Madrid, non era però la stella assoluta e poi a Napoli ha fatto grandi cose. Andare sulle, non le vecchie glorie, perché sarebbe ingeneroso, certo, non è una vecchia gloria, però spesso poi il rapporto qualità-prezzo ogni tanto non sempre va bene. Adesso poi De Bruyne stava facendo benino, non cose straordinarie, però aveva fatto anche delle buone partite, si è fatto male, ma credo che secondo me poi alla fine anche il nostro calcio debba più andare su quel tipo di operazioni. Lo stesso McTominay, Højlund, eccetera, si possono trovare dei giocatori forti che magari altrove non hanno così tanto spazio e possano far bene. Andare a prendere solo il nome, lo stiamo vedendo, abbiamo visto anche con tanti esempi, anche in tante squadre italiane, non al Napoli più che altro, poi non sempre funzionano, perché se poi arrivi a un certo punto, poi è chiaro che se tu mi dici Salah è da andare a prendere a piedi, chiaro. Però mi stai dicendo Salah. Se mi dici invece in generale quelli,
esatto, in generale,
anche quelli
sì.
che sono andati in Arabia, che poi adesso
certo,
che possono tornare, io su quelli personalmente, anche parlando con qualche dirigente di squadre di Serie A importanti, sono tutti un po' scettici, perché poi hanno staccato la spina, devono riconnettersi, devono tornare protagonisti in un calcio comunque dove si corre il triplo, dove ci sono tensioni diverse, quindi oggettivamente secondo me a Napoli sono
sì,
molto bravi.
Sì, poi a Napoli c'è una questione forse doppia, no? Perché tu dicevi devono sì. tornare nel calcio italiano, la metodologia italiana, la tattica italiana, poi a Napoli c'è una situazione che viene tutta raddoppiata per due, perché poi c'è il metodo Conte, cioè hanno un impatto ancora peggiore questi ragazzi, perché
no, è vero.
Cioè, gli allenamenti di Conte sono ulteriormente complessi rispetto magari a quelli del calcio italiano a livello tattico, intendo, quindi poi anche c'è la questione fisica, quindi per chi esce fuori dal giro poi è difficile rientrare, a maggior ragione con Antonio Conte, credo.
No, la penso come te, penso che poi alla fine secondo me insomma bisogna guardare un po' meno il nome, ma guardare sì. le caratteristiche, le potenzialità, che poi è quello che ha saputo sempre fare il Napoli bene in questi anni, perché poi se pensiamo che oggi è il capitano e ha vinto tantissimo a Napoli Di Lorenzo veniva dall'Empoli, così sì. come altri giocatori venivano magari dall'Udinese, da altre squadre non di primissimo livello.
Anghissà è retrocesso addirittura.
Esatto, era retrocesso col Fulham, non lo voleva nessuno, quindi, e poi invece Napoli ha avuto una grande intuizione. Lobotka comunque veniva dal Celta Vigo, non veniva né dal Barça né sì, dal Real Madrid, sì. quindi devi prendere secondo me giocatore bravo che sia funzionale. Poi capisco il tifoso, vuole il nome, però secondo me oggi quell'epoca lì dei nomi, un po' per i discorsi economici, perché non siamo più al centro dell'impero in Europa, certo. è un po' secondo me perché quelli che appunto ti vengono quasi spesso e volentieri a svernare, perché il meglio sì, sì. purtroppo l'hanno dato, e l'abbiamo visto in tantissimi casi negli ultimi anni, quindi ma insomma il Napoli secondo me non andrà troppo a modificare la sua filosofia, che in questi anni ha prodotto grandi risultati e sta continuando a farlo, perché non a caso ieri è alzato un trofeo.
Grazie a Niccolò.
Grazie
Schira.
Niccolò, ciao, complimenti Niccolò, sempre.
Collega.
Ciao a tutti.
Ciao Niccolò, giornalista esperto di mercato. Insomma, Niccolò Schira, scatenato direttore.
Sì, bravissimo.